Allora, oggi è il 29 marzo, no? Questa è l'ultima lezione del ciclo, l'impatto dell'informatica e il World Wide Web. E quindi compagnia. E quindi contemporaneamente abbiamo cominciato a creare questa nostra home, abbiamo cominciato ad abitare. Io spero che l'idea è un poco la creazione e la coltivazione di questa sorta di piccolo orticello che è il proprio spazio web. Naturalmente è una cosa che è utile capire, utile capire dall'interno, ma ha anche un po' un significato simbolico, no? Ovviamente. Il significato simbolico è quello che uno dei grandi concetti dell'informatica è il centro e dove l'azione. Questo è uno dei concetti molto interessanti che sono across the board. Quindi il centro non si localizza più sul centro fisico, si localizza sul punto in cui c'è emissione di informazione. E quindi è, come dire, un poco improbabile che il vostro blog o il vostro sito possano rappresentare da un momento all'altro uno di questi centri, ma nella filosofia della rete, nella filosofia del web, questo è tecnicamente possibile, e, come peraltro sappiamo da decine di cose. E quindi la creazione del proprio web un po' vi mette all'interno di questa idea, di questo pensiero. L'altro è comunque avere un'idea di che cosa vuol dire operare in HTML, anche se voi in questa prima fase in realtà operate con un simulatore. Però sono sicuro che avete qualche volta visto un poco il listato che praticamente automaticamente vi produce, e anche quello è un mondo in cui voi siete entrati al 3%, al 4%, però siccome siamo avvolti da cose del genere, credo che sia interessante metterci le mani. E l'altro, che è quello più importante di tutto, è che nella società delle informazioni noi dobbiamo essere emettitori di informazioni e non soltanto passivi ricettori. Questa è l'idea più importante di tutte. Emettitori di informazioni, io mi auguro qualificate, io mi auguro qualificate. E quindi questo è un poco una delle tante ragioni per cui abbiamo fatto questo. Allora, i nostri siti web sono qua e vorrei anche avere un piccolo check se la persona è presente, chi c'è, chi non c'è, chi ancora non è arrivato, un po' capire meglio. Per esempio, Alessandra Antonini, c'è? È lei? Beh, certo, allora, qua c'è il sito, vediamo che cosa c'ha. Beh, già un sito abbastanza, almeno nel suo look. C'è qualche parte che c'è negli approfondimenti, immagino. Ecco, è nel diario di bordo. Quindi, ecco, lei segue l'idea di cominciare a mettere qualche appunto man mano, che è anche un buon sistema. Bene, questo è il link al corso. Questa è un'immagine proprietaria, no? Che ha creato lei, è già come una sorta di piccola intro che fa capire dove siamo. Nel diario di bordo io tengo molto che sia scritto che derivano dalle lezioni fatte in classe, fatte in questo corso. Se uno ci capita così, dice, sono appunti
Gli appunti li lasci nel diario di bordo o li metto negli altri documenti?
Nel diario di bordo primariamente, perché nel diario di bordo chiaramente sono proprio appunti delle lezioni, quindi non di volta in volta, basta in un momento iniziale, però si capisce qual è il contesto in cui nasce, questi sono appunto appunti elaborati delle lezioni che io faccio, quindi siccome questo è pubblico, deve essere chiaro qual è il contesto. Bene, vediamo qualche altro sito per vedere come va. No, queste cose. Ecco qua. Allora, Alessandro Franzini c'è? Ok, ma è una persona presente in questo corso? Qual è quel ragazzo che ha il pizzo un po' più lungo che è venuto un po' dopo? No?
No, no, quello che all'inizio aveva l'inizio del blog, però che non esisteva,
Ok. Lui è Alessandro Franzini. Chiara Gai è qua, ho letto anche delle cose di Chiara Gai. Chiara Gai ho letto delle cose, l'ho visto il sito. Ecco, in particolare questo approfondimento qua. Questo è abbastanza incuriosente, perché lei ha fatto questo lavoro, strumento, io ho interpretato così, ma penso che sia la maniera di interpretare, no? Strumento, foto, è abbastanza curiosa questa sua selezione, perché si è trovata sia delle macchine fotografiche del nonno, del padre e anche le foto, quindi sono praticamente un poco in contemporanea, no? Credo che questa sia un poco la curiosità, no? Dell'operazione. Eccolo qua, poi abbiamo letto anche gli altri approfondimenti. Questo sito è molto spartano e io non ho niente in contrario con i siti spartani. Ecco, questo sia abbastanza chiaro. Poi se uno vuole, come dire, arricchirlo di grafica, di quello che vuole, però in linea di massima sappiate che io non ho niente contro i siti spartani, perché secondo me la potenza del web è talmente forte, la potenza di pubblicare, la potenza di poter mandare un link, che di fatto veramente l'importante esserci da un certo punto di vista, e diciamo la grafica molto basilare, però non mi preoccupa più di tanto. L'importante sono i contenuti, anche se magari dopo un po' uno va dal parrucchiere, insomma, gli capita, no? A volte di avere questa cosa, ma in primo momento non è proprio. Anche di Claudia Biancareddu ho visto diverse cose. Lei ha risolto questo problema, che è un problema importante. Prima era più carino, tra virgolette, perché lei aveva le sezioni integrate, però non era possibile linkare direttamente queste cose. E alcune le ho viste, in particolare questo del gioco di luce, in cui ti avevo mandato, mi pare, una risposta. Sì, lei racconta anche di questa esperienza di cui io non sapevo molto. Infatti, se ne sapeva poco. Vuoi dire due parole, così anche gli altri magari vanno a guardare il tuo sito.
Su questa
Sì, su
cosa
questa.
praticamente è basato su un evento del 2015 ormai. In realtà hanno cercato di farlo anche l'anno scorso, ma non sono riusciti a finalizzare i conti. Ed è basato sul fatto che hanno praticamente preso 5 km di città nella zona del Pigneto e
Sì.
dintorni. Hanno costruito una serie di installazioni in cui si giocava con gli edifici, si proiettava su edifici. E altre erano anche proprio interattive con la persona. Mi ricordo che a un certo punto c'era una finta porta digitale e a seconda del passaggio quanto velocemente passabile, creava diversi edifici, costruì edifici intorno.
Quindi, ecco, volevo spendere una parola a proposito di questo. Noi in Italia abbiamo, a parte che una nostra amica artista ci ha segnalato per gli appassionati questa mostra di Bilbiola a Firenze, Bilbiola è un artista di livello straordinario, che opera con strumenti informatici, opera, come dire, è come dire che video artista è come dire Leonardo che dipinge a olio, no? Che ce frega che video artista, non, o che Leonardo dipingeva a olio, la tecnica non è esplicativa della validità del lavoro, ovviamente. Comunque anche è veramente un artista di grandissima levatura. E volevo dire, prima di mandare voi, volevo andare a vedere questo lavoro di studio azzurro dentro i Musei Vaticani. Purtroppo la domenica è chiuso, quindi non vi posso mandare a vedere il studio azzurro ai Musei Vaticani. Gli altri giorni pare che sia aperto, però la cosa è significativa perché comunque Studio Azzurro è un altro gruppo di artisti italiani che lavorano con questi media a livelli altissimi, veramente altissimi, e se volete potete guardare. L'avevamo già linkato? Ah, hai fatto bene, ti aveva mandato il link, hai fatto benissimo, quindi sono due vette di questo ragionamento. Questo non l'ho visto, e che dice questo?
Praticamente è basato sempre sulla professor Cooper. Facciamo un ragionamento sul potere del murale e l'accettazione sociale del murale. Questi sono dei murales in un paese della Sardegna, che si chiama Mogoro, che è chiamato il paese dei murales, che in realtà era famoso per banditismo e quant'altro. Dagli anni 70 hanno cercato un po' di cancellare l'onda del banditismo, in realtà trasformando il paese in un'arte continua, sono quasi 200.
E in parte ci sei riusciti? In parte...
Sì,
no, a fare gli affreschi sì, a invertire anche, diciamo...
Praticamente pare che il turismo sia aumentato in maniera esponenziale in una zona che in teoria...
Non è turistica di primo livello. E il banditismo un pochettino diminuito? Questo non si può dire.
Non ce n'è più banditismo.
Non ce n'è più.
Al massimo gente che spara i cartelli stradali con...
Ma quella è arte anche.
Beh, tra l'altro sono molto belli, sono molto belli. Mi piacerebbe veramente inaugurare una fase in cui il murales sia vivo, cioè siano oggetti tridimensionali che aggiungono qualcosa all'architettura o alla funzionalità, ma fatta con questo, diciamo, spirito d'arte, no? Però un'arte che diventa microarchitettura. Chissà se qualcuno la fa. No, mi ricordo un ragazzo ci aveva mostrato una cosa del genere, un ragazzo di spagnolo mi pare, o forse all'altro corso, questi micro interventi tridimensionali, no? Ma fatta però all'interno di una riflessione sull'arte. Bene, vediamo qualche altro sito. Enza Iadarola. Eccola qua. Dove ci vuoi portare, Enza? Cosa conviene? C'è qualcuno di questi che è pieno, che vuoi? Se dovessimo andare da qualche parte? Vediamo curiosando con questa buffa icona. Artificial Intelligence, il trick di street. Ah, questo che ci dici? Qui.
Che sono all'interno di un vulcano in Italia, quindi sono arrivati un po' ricalcando quello che era il viaggio al centro della Terra di Giulive, sono riusciti a riprendere queste immagini proprio all'interno del cratere.
Ah, non ne sapevamo niente, interessante, e non si sono bruciati. Interessante. Mi incuriosava Artificial Intelligence.
Questo è quello che gli avevo già inviato, dell'intelligenza artificiale che era riuscita a battere dei campioni di Texas Hold'em. La cosa interessante era che c'era l'aspetto intuitivo di questa intelligenza artificiale che riusciva a battere appunto in un globo in cui c'era la parte dell'intuizione, quindi del... proprio dell'aspetto di immedesimarsi in cui non ci sono dati certi su cui si basa, ma c'è anche questo aspetto.
Io stavo riflettendo su una cosa che forse può essere, anzi credo che lo sia, abbastanza banale, ma come dire, in una fase che io ricordo benissimo, proprio benissimo, l'intelligenza artificiale era una sorta di toccasana io vivo nel campo dell'architettura, mi ricordo che quando io ho cominciato a entrare in questo campo, negli anni Ottanta, c'era tutto un filone di persone che ritenevano che l'intelligenza artificiale fosse la chiave anche per la progettazione, e quindi gli insegnavano delle cose, venivano queste cose molto schematiche perché dovevano essere molto funzionalizzanti il tutto, chiaramente. Non so che cosa sia successo di quelle cose, ma è chiaro che adesso l'intelligenza artificiale, come dire, è più pervasiva, occupa tanti settori di cui uno in un primo momento non ci pensa, no? Tutti gli aspetti di riconoscimento dell'immagine, no? Dell'immagine raster, l'immagine bitmap, ovviamente si basa su dei concetti di intelligenza artificiale. Uno di voi, non so bene chi, mi aveva mandato questo link di una nuova app per riconoscere le opere d'arte. Ecco. Esatto, entrambi mi avete mandato questa applicazione. È chiaro che si basa su tecniche di intelligenza artificiale, è ovvio, e anche se non tantissimi di noi adoperano un software tipo Siri, cioè parlare col telefonino, così è basato su delle tecniche di intelligenza artificiale. È incredibile come su alcune cose, però, in cui nel 2017 penseresti che l'intelligenza artificiale sia avanzatissima, ancora non ci riesce. Per esempio, è assolutamente ridicola come l'intelligenza artificiale traduce ancora, eppure ragionandoci sembra una cosa abbastanza banale, no? E invece ancora traducono in maniera assolutamente ridicola. Io mi diverte perché faccio tradurre il mio sito, no? E questo è un test molto divertente perché praticamente prende fischi per fiaschi in una maniera... Possiamo fare il test, eh? Adesso vi faccio fare English version. Ok, dovrebbe tradurlo adesso automaticamente. Ah no, mo questo link non lo vuoi, lo cambia di tanto in tanto. Vabbè, comunque, come lo traduce è veramente esilarante.
Anche il cognome traduce.
Sì, sì, cioè, è veramente esilarante. E questo veramente, quando... questa, dovete vivere con grande attenzione questo momento della traduzione automatica, perché ci sarà un momento che in cui veramente avverrà il salto, e ancora noi non ci siamo in realtà, no? Mentre tantissime cose le abbiamo completamente, ci siamo completamente dentro e neanche ci immaginiamo come potevano essere prima, no? Tante cose, invece ancora nel 2017 l'intelligenza artificiale non riesce a fare una cosa che sembra dovrebbe essere apparentemente semplice, invece evidentemente non lo è, perché è proprio il discorso probabilmente del contesto, non so qual è il nodo che non riescono a capire, cioè quasi riusciamo a far guidare le macchine in automatico, certo ovviamente hanno sbattuto parecchio, però in linea di massima ci si riesce. Allora, vediamo un attimo, seguiamo. Questo è l'indirizzario? No, dove è finito l'indirizzo? Ecco. Allora, Guglielmo, vediamo se c'ha qualcosa, Guglielmo. Ma c'hai un indirizzo funzionante, però. Ok. Tu l'avevi provato questo indirizzo? Allora forse mi sono perso internet, o forse non è scritto bene, c'è il 9, c'è tutta questa cosa. Provalo anche tu andandoci dall'indirizzario, perché almeno siamo sicuri che l'indirizzo funzioni. Ok, Giordi, secondo me si è fermato internet, forse si è bloccato, l'abbiamo affaticata, poverina, troppo stress e si è bloccato. Va bene. Va bene, questi qua li vediamo un poco sempre navigando la prossima volta, ma è meglio bene condividere un poco quello che succede nei siti. Poi ci sarà un momento tra circa 2 settimane, credo circa, in cui li presentiamo tutti, quando sarà proprio un momento, come dire, di verifica abbastanza interessante. Questo avverrà tra circa 2 o 3 settimane. Allora, andiamo alla lezione di oggi. Allora, abbiamo detto che è la lezione terminale di questo finale di questo ciclo. Abbiamo fatto questo percorso che vi ricordo molto rapidamente. Abbiamo presentato un po' il corso, le sue finalità, come funziona. Abbiamo trattato nella prima lezione questo concetto di come noi vediamo la modernità, perché la modernità in qualche maniera si collega anche al concetto di strumento. Abbiamo visto la modernità come risposta alla crisi, e questo ci dovrebbe aver messo un po' all'interno del quadro mentale in cui in questo corso noi siamo. Abbiamo definito l'informazione, il primo ciclo ha a che vedere con l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea, e quindi abbiamo visto una definizione di informazione che per noi si è rivelata valida e molto funzionale. Poi abbiamo visto il ruolo strutturale dell'informazione. Strutturale è in corsivo, perché strutturale intendiamo dire economico in questo contesto, come il mondo contemporaneo ruota attorno all'informazione, perché l'informazione in qualche maniera è l'elemento che è presente sempre di più in qualunque bene prodotto, sia se sia bene di informazione, sia se siano beni primari o secondari. E abbiamo visto che, a nostro avviso, la definizione di Alvin Toff della terza ondata è quella che sostanzialmente ci convince di più, ci apre di più, anche perché in qualche maniera si interfaccia col concetto di cambio di paradigma. Poi abbiamo visto questa lezione comunicazione marsupiale, in cui abbiamo visto il mondo della informazione che permea il mondo della comunicazione, ovviamente in tutti i campi, soprattutto pubblicitaria, e anche in una certa misura abbiamo visto degli aspetti in cui questo mondo penetra l'architettura. Vi continuo a sottolineare che il primo modo abbastanza superficiale in cui i due termini entrano in rapporto, ma progressivamente ne vedremo degli altri. Qui ci siamo soffermati sia su una definizione di paesaggio, sia sul concetto di strumento in qualche maniera come sfida. poi l'ultima lezione, abbiamo fatto la lunga crisi dell'Ottocento e mi è capitato di risentire lezioni fatte in anni diversi e ogni lezione è un po' diversa l'una dall'altra perché prende alcuni accenti più forti ed alcuni accenti meno forti. Alcuni aspetti, per esempio, di quest'ultima lezione sono molto più forti, molto più evidenti rispetto che altri, ma mi sono accorto di non avervi in una parte introduttiva, e quindi questo vale un poco come riassunto, sottolineato un aspetto fondamentale del perché di questa lezione, che serve anche come introduzione alla prossima, che chiude questo ciclo, cioè proprio esattamente il tema del cambio di paradigma e quanto tempo ci vuole in questo caso specifico alla creazione di questo cambio di paradigma. Vi ricordate che questa idea del cambio di paradigma è legato alle scienze primariamente, al pensiero scientifico, e quindi si deve a Thomas Kuhn, che appunto usa questo grimaldello per far capire che il pensiero scientifico procede anche per cambi di paradigma, cioè si cambia in un certo modo, alcuni momenti determinano proprio un cambio di visione del mondo, intervengono dei nuovi strumenti scientifici, dei nuovi elementi, per cui avvengono proprio dei cambiamenti forti. L'arrivo del pensiero analitico e scientifico del Seicento rispetto al pensiero precedente è sicuramente un forte cambio di paradigma sicuramente l'avvento del pensiero di Einstein e del pensiero legato ai quanti all'inizio del Novecento, della fisica quantistica, rappresenta di nuovo un grosso cambio di paradigma. Questo, che cosa avviene? Ecco, questo è abbastanza interessante. Nel periodo in cui non è avvenuto il cambio di paradigma, non è ancora avvenuto il cambio di paradigma, ma in qualche maniera si capisce che abbiamo bisogno di strutture mentali nuove per interpretare un cambiamento evidente. E questo è anche il senso della lezione dell'altra volta, nel senso che la società è profondamente mutata, la società legata al mondo dell'industria è profondamente mutata, ma ancora non si è costituito in architettura, perché noi in questo caso parliamo di architettura, un nuovo paradigma. E quindi che succede? E soprattutto, la cosa ancora più interessante, non è tanto che succede, ma è come noi possiamo interpretare alcuni elementi di quello che è successo, che è qualcosa di molto diverso da quello che succede realmente. Cerco di spiegare questo concetto. Se io faccio una sezione stratigrafica nella pittura del 1871 al mondo, no? Immaginate che faccio una sezione stratigrafica, la presenza degli impressionisti è nulla, statisticamente parlando, è irrilevante, perché il 99,9% della pittura va in direzioni ben consolidate, d'accordo? Se io faccio uno spaccato statistico della situazione del mondo in questa fase qui, lo capite che queste sono piccolissime percentuali, quindi ricostruendo questo noi facciamo la classica operazione, come dire, di riusciamo a comprendere il passato o riusciamo a non comprendere, mettere insieme nella maniera più giusta alcuni elementi del passato perché lo guardiamo con gli occhi dell'oggi, in questo caso con gli occhi del paradigma avvenuto. Capito che è qualcosa di diverso o il filo è troppo sottile? L'ha capito Biancareggio, lei sono sicuro che l'ha capito, giusto? Una cosa è l'interpretazione del passato che noi facciamo con l'occhio di oggi e lo facciamo in maniera discontinua, attenzione, questo è un altro concetto importante, lo facciamo in maniera discontinua, vuol dire selezionando alcuni episodi e ricostruendo una sorta di genealogia. Questo è un concetto che è ben espresso da Walter Benjamin in molti scritti in cui si occupa di questo problema, ed è proprio il problema dello sguardo critico in qualche maniera, no? La capacità di selezionare alcuni episodi del passato per avere un progetto di futuro, questo è il problema. E non a caso alcune di queste ricostruzioni, simili a queste ricostruzioni, sono le prime due ricostruzioni di questo processo, sono appunto quello di Emil Kaufmann che fa dalle due alle Corbusier e quella di Walter Gropius che fa un'altra genealogia da Walter Gropius alla Bauhaus. Quindi questo per farvi capire che stiamo parlando di interpretazioni, che è qualcosa di abbastanza diverso, no? Dal fatto che noi facciamo delle stratigrafie sulla realtà. D'accordo, questi erano due concetti che non erano stati espressi con chiarezza nella volta precedente e che ci servono come impatto. Allora, mi suggeriscono, giustamente, parlando con i docenti e gli altri, che dovete capire dove andiamo a parare in una lezione complessa come questa, anche se voi siete abbastanza allenati. Vogliamo andare a parare in questa lezione a farvi capire come la creazione del paradigma industriale in architettura, quando finalmente si realizza, e cioè secondo questa mia interpretazione, con l'edificio del Bauhaus nel 1926, quando la creazione di questo nuovo paradigma dell'architettura modifica radicalmente tutti i parametri, dico tutti i parametri dell'architettura precedente. E noi questi parametri adesso ce li vedremo uno per uno. Quindi a noi interessa farvi capire quando la creazione del nuovo paradigma praticamente cambia, modifica radicalmente tutti i parametri dell'architettura precedente. E questo è molto divertente come test. È un test estremamente interessante, perché come vedrete funziona. Quindi noi da una parte mettiamo l'architettura, diciamo, dell'umanesimo, se vogliamo definirla così, e poi mettiamo il paradigma industriale e li mettiamo a confronto e vedremo come ogni elemento cambia. Perché noi facciamo questo? Perché da una parte vi vogliamo abituare a questa idea appunto del cambio di paradigma e dall'altra implicitamente questo chart, che noi chiamiamo così, adesso lo costruiamo insieme, aspetta una nuova colonna, cioè aspetta la colonna dell'informatica, e cioè quello che questa lezione tenderà a cominciare a farvi pensare è, siccome siamo nella terza ondata, il paradigma industriale dell'architettura, che ha cambiato completamente quello precedente, a sua volta non potrà che essere radicalmente cambiato. E questo punto però lo lasciamo aperto, nel senso che lo costruiremo nelle fasi successive del corso. È stato abbastanza chiaro? Questo è quello abbastanza chiaro, no? Questo è quello che andiamo a fare, quindi noi adesso costruiremo questo chart, noi lo chiamiamo così, questa sorta di tabella, la illustreremo facendo un parallelo tra l'architettura dell'umanesimo e l'architettura che si realizza finalmente quando il paradigma industriale si afferma, e mentre non parleremo della terza colonna, che ne parleremo a parte. Queste parti sono ovviamente costruite, sono presenti nel libro, soprattutto quando si comincia a parlare del Bauhaus, a cui noi dedichiamo un grande numero di pagine, una decina di pagine in questo libro. Perché per noi assume un ruolo molto importante, mentre lo ricorderò sempre, in altre scuole, libri di architettura, molto rispettabilissimi e anche molto più popolari del mio, occupa due righe. Ma c'è una ragione perché questo viene fatto in questo libro e quindi in questa maniera, perché questo si chiama proprio Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica. Perché il libro si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica? Perché traccia questa modifica di paradigma, o questo inizio di modifica di paradigma. E partiamo ovviamente da quello. D'accordo. Allora, adesso cambiamo strumento, apriamo un po' le finestre, perché vorrei fare questo senza proiezione. Le vediamo dopo le proiezioni. Ok, il gesso lo abbiamo. Ah, questo è interessante. Abbiamo la cosa bloccata. No, un'aula così bella non poteva avere questo handicap. Ok. Allora, costruiamo questo chart. Costruiamo questo chart. Cioè, occupiamoci di questa... di questo passaggio tra il paradigma precedente e il paradigma nuovo della appunto nel momento in cui si afferma questa nuova categoria. Allora, questa nuova idea di guardare l'architettura. Innanzitutto pensiamo ad alcune allora. Qui la vogliamo chiamare, vogliamo usare la parola del paradigma, usiamo, ok, chiamiamolo paradigma, vediamo se così ci funziona, industriale o meccanico, in architettura. Ok? Mi vedi la data di costruzione dell'asilo degli innocenti? Dell'ospedale degli innocenti di Brunelleschi oppure di San Lorenzo di Brunelleschi?
Uno dei due.
Basta mettere San Lorenzo o Brunelleschi in Wikipedia.
E qui invece mettiamo paradigma
se qua abbiamo detto industriale qui ci siamo un po' fregati con le nostre mani.
Allora, prof. Perché la degli innocenti, la costruzione inizia nel 1417.
Sì.
Ed è inaugurata nel 1445.
Ok, e invece San Lorenzo? Umanistico va abbastanza bene.
1461 è completato.
Ecco, quindi diciamo il Ospedale degli Innocenti.
Sì. 1417 finito nel
45.
45.
Vabbè, mettiamo 45, tanto per essere. Ok. In architettura. Ok. Ok, va bene. Allora, circa, qua non tanto circa, perché qua è proprio così, 1925-26, e qua poniamo, abbiamo preso queste due opere, abbiamo detto 1440 circa, 45 complessi circa, anche da un poco che ci stavano lavorando. Vabbè, poniamo che lui l'idea buona ci ha avuto 1426 circa, così ci abbiamo un poco di un numero, 500 anni, no? Quanto passano? 500 anni?
Sì.
Ok. È tutto questo serve per farvi ragionare, naturalmente in un altro ambito tutto questo non avrebbe senso, però in questo ambito, come vedete, ha senso. Qui che ci manca? Che cosa manca qua? La rivoluzione industriale e la rivoluzione informatica, ovviamente. E abbiamo detto che non lo facciamo. Ma usiamo le stesse categorie, capito? Quindi le categorie rimangono uguali, le categorie con cui noi analizziamo questa cosa. Più o meno, diciamo, quindi più o meno sono centrate con le ondate che dice Tesler, però scopriamo subito che in architettura non possiamo parlare di affermazione del nuovo paradigma prima di questa fase, mentre la rivoluzione industriale come effetto è cominciata, abbiamo visto, alla fine del Settecento, giusto? Alla fine del Settecento, quindi non è che collimano, d'accordo? E questa, diciamo, è bizzarra perché non collima effettivamente. Sì, c'è l'affermazione si sostiene che c'è l'affermazione di una borghesia particolare, eccetera, eccetera, però, diciamo, come è centrata in quel momento, la realtà è che si crea una combinazione chimica molto particolare in quella città, in quel luogo. Questa è la realtà. Leggevo proprio ieri, non so se me l'avete spedita voi o qualcun altro, proprio di questa nuova teoria per far capire la storia in una maniera diversa, no? Proprio come una serie di anche di coincidenze. Comunque, avviene lì a Firenze in quella fase. Allora, vediamo alcune caratteristiche. Allora, vediamo, cominciamo per esempio con la caratteristica del programma. Ok. È un modo di guardare l'architettura? Direi che sì. Se non è il programma, un modo di guardare l'architettura qual è? Ok. Vediamo un'altra categoria. D'accordo? Costruzione. È un modo di guardare l'architettura? Possiamo guardare l'architettura? Ok. Ok. Pensa che sta a fare linee troppo grandi. Ok, vediamo un'altra caratteristica. Vediamo l'idea di città. Ok, vediamo, ce n'è qualche altra? Come no? Vediamo l'approccio metodologico. Cioè il metodo di farla. Ok? Vediamo una cosa che possiamo chiamare espressività o estetica, se vogliamo. Espressione, estetica,
linguaggio. E lasciamocene una libera, vediamo poi che succede. Ok? Naturalmente, come qualunque categorizzazione, potremmo andare avanti e provarne anche altre, ma diciamo, fermiamoci qua, per il momento, d'accordo? Allora, adesso facciamo questo ragionamento. Pensiamo un poco a occhi socchiusi, qual è il grande elemento che costituisce il tema prevalente, assolutamente prevalente, dell'architettura per questi secoli. Il tema prevalente per questi secoli, se noi guardiamo il programma, è chiaramente un tema che ha a che vedere primariamente, assolutamente primariamente, con il tema della celebrazione del potere. È la celebrazione del potere la chiave dell'architettura, potere che naturalmente è in primis il potere religioso, in secondo ordine il potere alto aristocratico o borghese, e in alcuni casi, in alcuni piccoli altri casi, anche un potere che può essere civico o comunque cittadino, ma sempre comunque primariamente una forma celebrativa del potere in larga massima. Che cosa succede con i programmi del Bauhaus in particolare? Il Bauhaus è tutto il mondo dell'architettura che nasce all'interno di questo paradigma, al potere come celebrazione, oppone l'idea del programma come una sorta di across the board, come il fatto che l'architettura si occupa di tutto, l'architettura non è esclusivamente celebrazione del potere, ma è attraversa tutti i programmi d'uso, anzi in particolare si spinge in programmi d'uso che erano completamente tralasciati anche politicamente e socialmente, tanto è vero che è un dato costitutivo di questo nuovo paradigma dell'architettura il fatto che l'architettura, per esempio, di cosa si occupa che prima non si occupava. Facciamo un esempio, per esempio l'architettura in questo contesto di cosa si occupa, di cui prima per esempio non c'era nessuna, non faceva proprio campo, faceva proprio parte. Iadarola, c'è un'idea? Esattamente, in primis è delle abitazioni, in primis è il grande tema delle abitazioni, o meglio delle abitazioni popolari, abitazioni operaie che entrano prepotentemente nel campo dell'architettura. Naturalmente anche tutto il mondo dell'industria entra, no? Le fabbriche, eccetera, eccetera. Questa idea è proprio un'idea che non c'è stava proprio. L'architettura era sostanzialmente un'arte del potere, della celebrazione del potere, e quindi questo è proprio un salto completo di paradigma, c'è niente da fare. E adesso vi spiegherò meglio come tutte queste cose si esplicano nel Bauhaus. Quindi se noi vogliamo parlare e mettere una parola tanto per capirci, noi potremmo dire che questo è qualcosa sostanzialmente di celebrativo, ma potremmo anche trovare una parola più adatta, poi il chat ce lo personalizziamo come se è una ricetta personalizzata, il celebrativo del potere, mentre qua è sicuramente è qualcosa di onnicomprensivo, è una parola abbastanza giusta questa, ma ne potremmo trovare altre. Perché questo? Perché questa è l'idea che era penetrata via Arts and Crafts, via William Morris. Questa idea che l'architettura si occupava di tutto, alle varie scale, ai vari soggetti, è un'idea che era penetrata via quel filone, quello strano filone che era partito da Raffaeliti, e invece va a influire in questa idea. Questa idea che l'architettura è qualcosa di cui si occupa di tutto. E quindi questo è un cambiamento totale di paradigma. Totale. Perché l'accelerazione viene posta su un altro argomento. Il che, attenzione, è come con Euclide e con la il calcolo differenziale e la geometria piana di Euclide. Non è che il calcolo differenziale distrugge o elimina la geometria planare, ma chiaramente l'accelerazione, i nuovi problemi, le nuove cose vanno in un'altra direzione. Quindi la distruzione, che è vera distruzione, perché è un cambio completo di attenzione, però non è che si eliminano, diciamo acquisiscono una centralità minore, no? Il focus diventa un altro, no? Ma diventa radicalmente un altro, però, attenzione, non è così, è radicalmente un altro. Su questo tema la gente si scontra, i nuovi architetti impegnati di questa generazione sono tutti architetti che prendono il tema sociale, il tema delle abitazioni in primo piano e rifiutano invece di occuparsi di queste cose, attribuendole a uno scopo del passato, no? Essere fuori del proprio tempo, fuori dai propri impegni, eccetera. Avete capito la differenza, no? Quindi è un discorso di focus, è un discorso di accelerazione. Ovviamente continuano ad esserci quelli che fanno le architetture celebrative, no? Però è diverso. Ok? Quale vedremo nel Bauhaus? Per capire come queste cose si esplicano completamente. Il tema della costruzione. Ok, vediamo il tema della costruzione. Sostanzialmente il tema della costruzione consolidato in millenni di lavoro, ma ormai chiaramente affermatosi in quel momento, con un momento di accelerazione importante in quel momento, è basato sulla costruzione lapidea. E la costruzione lapidea si muove su una regola che è abbastanza semplice una volta capita, è una regola di continuità. La costruzione lapidea per funzionare deve essere continua sostanzialmente e quindi avere il più possibile elementi che legano insieme tra loro le parti. E cercano di minimizzare i momenti di discontinuità, che ovviamente ci sono, ma devono essere minimizzati, o se possibile ricondotti alla continuità. Che cosa vuol dire questo? Che una costruzione in muratura, una costruzione che ha delle fondazioni estremamente continue, a muro evidentemente, che sale progressivamente con questi muri, che quando è possibile opera con forme di continuità, e cioè le volte, e quando è proprio indispensabile usa sistemi architravati, ma molto limitati, proprio perché questa idea, ed è legata al materiale, è legata proprio a questa idea della continuità, e la continuità è la chiave. E naturalmente, come tra poco vedremo, tutte queste cose si intrecciano una con l'altra. Noi in quel momento le stiamo vedendo in maniera analitica. Quindi, come costruzione abbiamo pochi dubbi che una parola molto efficace sia questa. Pochissimi dubbi. Mentre qui, che cosa succede?
che vuoi che succeda? L'opposto, esattamente l'opposto. Quanto questa è continua, quanto questa è sostanzialmente discontinua. Che cosa intendo dire con discontinua? Che mentre questa è un sistema basato su muri, questo è un sistema basato su punti strutturali. I famosi 5 punti di Le Corbusier, da che comincia? Che fa Le Corbusier? Dice, io adoro i muri, io faccio i muri, e cioè, no, dice, piloti, no? Piloti, e dai piloti tutto discende, in realtà, no? Quindi la costruzione a scheletro, come testo, di cui avevamo visto, vi ricordate gli americani? Vi ricordate gli americani, quel filone lì, porta un elemento decisivo, come tutti sono decisivi, attenzione, non è che ce n'è uno più importante rispetto agli altri, sono tutti importanti, e porta questa idea che è di nuovo un cambio totale di paradigma, e cioè una costruzione discontinua basata su punti e non più basata su elementi continui. Mentre l'una deve essere più continua possibile, quest'altra può essere discontinua, anzi è bene che sia discontinua, perché il balloon frame che senso ha se fosse continuo? Si basa sul fatto che è discontinuo. I 5 punti delle Corbusier, cioè, si basano sul fatto, è tutto che si basa sulla discontinuità della struttura, la discontinuità della struttura che permette questo. Quindi è proprio l'opposto, è proprio di nuovo un cambio totale di paradigma. Avevamo visto delle anticipazioni? Sì, anche in questo caso avevamo visto delle anticipazioni. In tutti e tre questi casi avevamo visto delle anticipazioni, ma sono delle anticipazioni, tra virgolette, scusate il gioco di parole, puntuali, che prendono un elemento solo e non gli altri, ne prendono uno. Ok? Idea di città. Questa è una proprio bella, bella, bella. Allora. Idea di città vuol dire due cose contemporaneamente, cerchiamo di capirci. Da una parte vuol dire idea di città vera e propria, cioè l'idea di città, in quanto idea di città. È facile, facile, facile. E l'altra è l'idea di città incorporata dentro l'architettura, cioè quel singolo oggetto architettonico, che idea di città incorpora? Mi spiego? Che è un attimo più sofisticato, è appena un po' più sofisticato, ma ci arriviamo subito. Allora, l'idea di città, vera idea di città, e vabbè, ho capito, mo che mai è spiegato, è facilissimo. L'idea di città di questo modello è un modello di città chiusa. Si basa sul fatto che è chiusa. Il sistema delle mura di protezione è tutto insieme, cioè nel senso che rappresenta l'idea veramente di città, perché l'idea di città è un momento del tutto particolare e del tutto minoritario all'interno dell'era agricola, giusto? E del mondo agricolo, del grande mondo agricolo. Quindi l'idea di città è di fatto nella sua essenza un momento di particolarità chiuso. Chiuso perché? Perché da una parte si inserisce come un'isola in un'era agricola, anche dal punto di vista, come dire, abbiamo visto, sociale, politico, economico e tutto, e dall'altro anche come fatto fisico è chiuso in quanto riesce a funzionare solo perché è chiuso. Se non fosse chiuso non si darebbe l'idea di città all'interno di questo paradigma. Tanto è vero che le mura continuano a vivere fino alla metà dell'Ottocento e si cominciano a togliere le mura, e in alcuni posti neanche sono state mai tolte, quando ormai già sono passati quasi 50, 60, 70 anni dalla rivoluzione industriale, dall'inizio della rivoluzione industriale, ma questo è secondario.
Quindi l'idea di città è chiusa, è qua, non c'è piove. L'idea di edificio, che in qualche maniera incorpora quell'idea della città, come volete che sia? Chiuso, uguale, ovvio, perché in qualche maniera l'edificio corrisponde, introietta dentro di sé lo stesso modello di città a cui appartiene. Quindi, il simbolo, cos'è? Il simbolo è il palazzo. Il palazzo, andate a Piazza Farnese, com'è il Palazzo Farnese? Com'è? Chiuso. Come volete che sia? È chiuso. Perché rappresenta la quintessenza di questo, ma tutti i palazzi sono chiusi. Perché? Perché seguono questa idea, seguono questa logica, seguono anche l'idea di un mondo protetto all'interno, che è anche un sistema, diciamo, su tutta una serie di tautologie, ma che funzionano. Ecco perché è chiuso. E quindi segue sostanzialmente che cosa? La morfologia stradale, perché la tende a perimetrare la morfologia stradale. In alcuni casi, nei casi più importanti, invece a creare la morfologia stradale, nel caso di Palazzo Farnese, per esempio. La crea, non la subisce, ma negli altri casi diciamo, si adatta o la subisce. Quindi è chiuso. E la città industriale com'è? Secondo voi? Se era chiusa, è aperta, per forza. Ed è super aperta. Proprio l'idea diventa opposta. La città, il modello industriale, che vuole fa? Conquista il mondo. E quindi te pare che mi chiudo? Mi espando. Vi ricordate, forse vi ho fatto vedere la prospettiva di Berthheimer, no? Quella senza un albero, non abbiamo parlato di quella, mi pare, no? Sì, no, non abbiamo parlato, no, non in questo concetto, quando avevo fatto la lezione della Mixité, l'altra vita. La città industriale, nella sua essenza, è una città che conquista il mondo, che si espande e che tutto vuole eccetto la chiusura. Tutto vuole eccetto la chiusura, vuole aprirsi, vuole conquistare, è il modello vincente, no? È la forza prevalente, il mondo dell'industria e della città industriale, quindi è costitutivamente aperta. Stesso identico ragionamento avviene con gli edifici, identico paro paro. Ovviamente anche gli edifici che incorporano questa idea di città tendono a riprendere questa idea. Avete presente il Redan di Le Corbusier? Avete presente? No? Che cos'è il Redan di Le Corbusier se non questo? È proprio l'idea che un edificio, anch'esso è un edificio che si apre dinamicamente. E come vedremo, tutte queste cose hanno un grande peso nel Bauhaus. Quindi con l'idea di città abbiamo detto chiusa, aperta, e questa funziona parecchio, è difficile provare, credo, possiamo poi lavorarci meglio, insomma, è abbastanza. Ok, va bene? Ok, metodo. La base del metodo, questo, è basato sul tipo edilizio. La base del metodo è il tipo edilizio. Che cosa vuol dire il tipo edilizio? Se io ho delle configurazioni base che hanno una loro lunga persistenza, a cui io mi appoggio per predeterminare una serie di situazioni che sono ben chiare, ben stratificate e che in quel momento, per anche delle lunghe fasi, funzionano.
Quindi queste forme base rappresentate appunto dai tipi edilizi sono appunto delle configurazioni base. Immaginate le chiese, per fare un esempio. Le chiese ci sono due o tre configurazioni che cambiano ogni 100 anni, no? C'è la chiesa a 3 navate, a croce greca, ok, sono variazioni di quel tipo, no? Sono una serie di variazioni di quel tipo. Poi a un certo punto arriva Bramante e gli viene in testa di provare a fare una configurazione anche tipologicamente diversa. Se ne parla proprio, non se ne parla. È stata una lotta terribile per eliminare la croce. Quella è greca, quella uguale è latina o è greca? È greca. Eliminare questa cosa qua e riportare la navata. A voi avete studiato queste cose, per dire quanto sono lente, quindi ci sono delle organizzazioni che si chiamano tipologiche, che hanno delle loro variazioni, ma sono sostanzialmente dei sistemi di base, del sistema del palazzo, uguale sostanzialmente, sono delle variazioni rispetto a dei tipi molto assodati, e le evoluzioni sono molto lente, molto lente. Anche se ci sono state, no? Sono state soprattutto quando nascono dei fatti esterni che spingono a configurazioni diverse. Quindi, diciamo, a questo sistema di forme basate sul tipo, secondo voi, a questi qua, che nascono nel momento dell'industria, nascono sui meccanismi, diciamo, di funzionalizzazione dell'industria, queste forme a priori, Gli potevano andare bene queste forme prefissate e, diciamo, basate su secoli e secoli di esperienza? No, manco per niente. E infatti la prima cosa che loro cercano di fare è di abbattere il tipo, perché è sentita come costrizione anti-industriale, anti-meccanica, anti-razionale, antifunzionalizzante. A poco a poco arriviamo anche a questo. L'approccio di base è decisamente antiforme a priori, d'accordo? L'approccio è, come vedremo proprio esattamente nel Bauhaus, di tentare di liberare le funzioni. Ecco, liberare le funzioni. Mentre in un caso l'approccio è calare le funzioni in delle forme precostituite, nell'altro caso, in questo caso, è cercare di liberare le funzioni nel senso di ottimizzare le funzioni. Per fare questo non si può che scardinare le forme tipologiche prefissate. E questo nel Bauhaus è molto evidente. Che poi il Bauhaus a sua volta diventi tipo di altre cose, è un discorso, diciamo, all'altro. Allora, il metodo è sostanzialmente tipologico, è basato sul tipo, e qua è, possiamo dire, liberare le funzioni. Possiamo usare questa espressione. Ok, adesso vediamo il piano dell'espressione. Allora, la maniera più potente per farvi capire questo discorso è capire che anche in architettura c'è, come nelle arti, la differenza tra figurativo e astratto. Che vuol dire? In pittura tutti lo sanno, no? Un quadro è figurativo, vuol dire che è un quadro che è somigliante alla realtà. Io ti faccio un ritratto figurativo, vuol dire che ti riconosco, faccio un paesaggio figurativo, vuol dire che riconosco un paesaggio, magari anche quello esattamente, giusto? Se invece faccio un quadro astratto, tutti sapete che non ti riconosco, non ci sei, o sei combinato in una maniera, è astratto, quindi non è figurativo, ok? Allora, qua succede la stessa cosa, anche se naturalmente spesso non ci si pensa. E cioè l'architettura appartenente a questo paradigma è sostanzialmente un'architettura figurativa. Quindi, per ovvia definizione, questa è un'architettura per definizione astratta. Che vuol dire, nel caso specifico? Vuol dire questo. Che l'architettura nata in quel paradigma è figurativa nel senso che le sue parti sono nominabili. Che vuol dire le sue parti sono nominabili? Che io vado a Palazzo Farnese e dico tetto, cornicione, portone, balcone, cornice, camino, no, non c'è, non so, cupola, no, non c'è, baldacchino, no, non c'è, cornice, sì, finestra, sì, portone, sì. Quindi è fatta di parti nominabili. Ecco perché è figurativa. Invece, siccome questa vuole essere la macchina, la sua, quello che lei vuole essere, questa è una macchina, e siccome vuole essere questa, è sostanzialmente astratta. Che vuol dire che è sostanzialmente astratta? Che non ha più le parti riconoscibili e nominabili, come questo è un modo di capire questa differenza, diventa astratta. E non solo diventa astratta anche nei termini, ovviamente, perché non tengo più a cioè, andare a pensare una casa, un edificio di Van Dersburg. No? Tetto? Finestra? Portone? Camino? Non ci stanno più. Non li puoi più nominare in quella maniera. Tanto è vero che uno fa tutti degli strani discorsi, comincia a parlare di asole, di lastre, di piani, di cose che non puoi nominare con le vecchie parole. Perché non sono più date del significato figurativo, ma sono diventate delle macchine astratte, tendenzialmente astratte. Quindi al figurativo si sostituisce l'astratto, che è un modo per vedere questo, un modo, ce ne possono essere anche altri. Prendiamoci su questo, possiamo vederne anche altri, ma sicuramente la differenza figurativa astratta è una cosa a cui uno spesso non pensa o non hai una categoria che c'hai costruita, e invece è molto utile. Naturalmente ce ne sono delle sottocategorie. Per esempio, è chiaro che questo tipo di architettura basata su questi elementi figurativi tende a porsi come un'immagine unitaria. Ed è chiaro che questo tipo di architettura basata sugli elementi astratti tende a porsi volutamente come un'idea frammentaria o analitica, a seconda di quale parola vogliamo usare. È un po' il discorso che comincia a succedere con Cézanne. È uguale, 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 uguale. È identico. È lo stesso processo.
è lo stesso processo che va verso l'astrazione attraverso un processo analitico. Per cui si perde questa idea di composizione come fatto unitario, che invece è decisivo, ovviamente, in questo paradigma. Ok, quindi abbiamo visto 1, 2, 3, 4, 5 caratteristiche, ne potremmo aggiungere altre, ma ci possiamo anche fermare qua. Per esempio altre interessanti sono per esempio il gene, che è un elemento molto, molto interessante per farne una, ma insomma ci fermiamo qua. Quindi qua abbiamo detto che è figurativa. Tendenzialmente figurativa e unitaria, mentre questa è astratta, vogliamo dire analitica, diciamo analitica, possiamo far entrare in campo questa parola. Ok, quindi tutte queste cose che noi abbiamo visto, le abbiamo viste nella lezione precedente, ma abbiamo viste episodicamente, cioè un pezzo c'ha questo, un pezzo c'ha questo, un pezzo c'ha questo, non stanno mai insieme, non riescono a stare insieme, sono diciamo componenti che le varie sperimentazioni muovono, e dopo uno capisce, si incasellano così, e per capire come si incasellano così uno deve vedere, queste stesse cose ovviamente non soltanto esistono nelle varie sperimentazioni che abbiamo visto, ma esistono in delle architetture precedenti al Bauhaus. Ci sono delle architetture che hanno questa e questa caratteristica, questa e questa, o quella, ma non c'è nessuna che ce l'ha tutta insieme. Ecco perché, dal mio punto di vista, tento di dimostrare che il Bauhaus è veramente la creazione di questo nuovo paradigma, è il primo che le mette effettivamente tutte insieme. Naturalmente Giulio Carlo Argano non adopera questa maniera di ragionare, ne adopera completamente un'altra, ma della centralità di questo edificio non è che sono soltanto io che parlo, anche se dopo Argano tutti l'hanno diciamo messo da parte. Zevi per le ragioni sue, che ovviamente è il suo cuore va in un'altra direzione, gli altri per altre ragioni. Però ve lo ritrovate molto vivido nel libro questo ragionamento, anche se non spiegato così analiticamente come è spiegato qua. Quindi adesso io propongo di avere una breve pausa e poi dimostrare questi edifici attraverso questi presupposti attraverso il Bauhaus, aprendo anche questa caratteristica che è l'ultima, quella un po' più particolare. Ok, ci vogliamo un quarto d'ora di break, e facendone qualche altra. È chiara la tesi che vogliamo dimostrare? È chiara? La tesi che vogliamo dimostrare è che l'edificio del Bauhaus rappresenta la nascita convincente per la prima volta del paradigma industriale in architettura. Ok? Questo vogliamo dimostrare. Quindi, rappresenta la modernità, giusto? E come abbiamo definito noi la modernità? Risposta alla crisi. E quindi c'è deve stare pure questa. Com'è che questa non c'è? All'anima se non c'è. Il Bauhaus nasce esattamente da questo. L'edificio nasce come risposta alla crisi. Qual è? Molto brevemente e molto succintamente. In Germania esiste una tradizione di scuole, arti e mestieri, che non sono scuole di tipo nel sistema universitario, ma sono scuole di arti e mestieri. Una scuola importante di arti e mestieri era questa del Bauhaus, che era localizzata in un posto di
grande prestigio in Germania, cioè a Weimar. Weimar vuol dire Cambridge, Oxford, Harvard, cioè vuol dire una cittadina universitaria nota da secoli, molto bella tra l'altro, ed è il posto in cui tra l'altro stava il filosofo Kant e rimettevano il famoso aneddoto degli orologi che rimettevano quando Kant passava, d'accordo? Allora, è in questo posto, ve lo dico perché è un poco una, questa spiega molte cose, esisteva questa scuola di arti e mestieri e qualificata, per, se non altro per il fatto stessa di essere a Weimar, e diretta da un grandissimo architetto, cioè Henry van de Velde, uno dei campioni dell'Art Nouveau, uno dei campioni di quello stile che avevamo visto, no? Floreale, decorativo, eccetera. Negli anni finali della guerra e nell'immediato, parliamo della prima guerra mondiale, la direzione della scuola decide di dare un rinnovamento, e a questo architetto così grande, così importante, legato però a questo mondo dell'Art Nouveau, decide di dare la direzione della scuola a un architetto abbastanza giovane, trentenne, che si chiama Walter Gropius, che era noto in particolare per aver fatto due edifici industriali, uno in una mostra del Werkbund e uno in un'altra occasione, allievo di Behrens, come sono praticamente tutti gli architetti d'avanguardia che porteranno avanti il rinnovamento. Lo studio Behrens è una specie di crocevia, quindi anche lui allievo di Behrens, e a cui viene affidata la direzione di questa scuola. La scuola comincia sotto la sua direzione ad operare a Weimar, e dopo qualche anno, 5-6 anni dalla sua fondazione, in questa cittadina universitaria molto, molto bella, molto tradizionale anche per un verso, eccetera, quello che succede nel Bauhaus assolutamente inorridisce tutta la cultura consolidata, perché ci sono tante componenti, c'è la componente, come vedremo, della novità, dei programmi, degli abiti, dei modi di essere, dei modi di comportarsi di questi giovani docenti e insegnanti. Per cui la scuola è espulsa da Weimar, non è che va via, chi voleva andarsene via da Weimar, ma sono espulsi da Weimar. E l'unica cittadina che li ospita, li accoglie, è questa sperdutissima cittadina di Dessau, che è nella Germania dell'Est, un'oretta da Berlino, e io mi ricordo di essere andata a Dessau poco dopo la caduta del muro, e mi ricordo proprio il paesaggio sconcertante, proprio campi di patate, proprio, sembra di arrivare sul nulla. Quindi loro, ecco perché parliamo della crisi, quindi la nascita del nuovo edificio del Bauhaus è anche la risposta a una crisi grossa, a una crisi vera, che la nuova localizzazione in questa nuova cittadina in cui deve nascere la scuola. E quindi questo il parametro della modernità in come risposta alla crisi nel Bauhaus è parecchio presente, anzi diciamo determinante, e forse anche per questo in qualche maniera Walter Gropius decide di spingere decisamente sull'acceleratore. Adesso vediamo i vari sotto aspetti. Innanzitutto riparliamo del programma. Il programma è certamente un programma non concepibile all'interno dei parametri di un'architettura celebrativa, no? Si tratta di uno strano ibrido, perché la scuola è da una parte, come dire, una scuola con delle aule, dall'altra parte è ovviamente gli uffici per dirigere la scuola, e poi, siccome di origine questa scuola è una scuola di arti e mestieri, ha anche dei grandi spazi di laboratori. Ma siccome è anche una sorta di microcomunità, noi diremmo una sorta di mini mixité, al suo interno ha anche gli alloggi, sia per i docenti sia per gli studenti, e anche la mensa è una sala, la cucina che è anche una sala funzionale e un teatro. Le case dei docenti sono messe attorno in delle villette familiari o bifamiliari. Invece il programma funzionale lo vediamo qua, ma è chiaro che è un programma funzionale che, diciamo, con un programma inconcepibile all'interno di un programma celebrativo o di potere, come abbiamo visto, è un programma che è direttamente espansione della società industriale, chiaramente, perché mano a mano la didattica e la filosofia del Bauhaus si muove nel tentativo di affrontare, diventa sempre più a fuoco il tema che scopo della scuola è incorporare i processi produttivi dell'industria, ma trasformarli in qualità di design, in qualità di un sentire, innanzitutto una serie di produzioni di oggetti, in rapporto al grande mondo della sfida dell'industria. Diventa questo dopo un poco il focus, e successivamente anche quello dell'architettura, ma l'origine è questa di arti e mestieri, e quindi arriva prima gli elementi del design, della produzione degli oggetti, e successivamente quelli dell'architettura. Come funziona questo edificio? Vediamolo rapidamente. Allora, cominciamo dal corpo degli alloggi. Questo è il corpo degli alloggi corrispondente a questo edificio più alto. E, in questa zona qua c'è la cucina, è la zona mensa con il che può essere, appunto, come vi dicevo, trasformata per aule di audunate, eccetera. Rappresentazioni, altro. In questo corpo qui, corrispondente a questo corpo qui, è il corpo dei laboratori, sono una serie di laboratori differenziati dedicati al tessile o al ferro, eccetera. Invece, quindi abbiamo visto il corpo degli alloggi, abbiamo visto la parte mensa, eccetera, e abbiamo visto quest'altra parte dei laboratori. A due piani. Invece, in quest'altro corpo sono le aule più tradizionali, vedete che hanno una struttura più di aule, e sono collegate da un ponte. Cosa ci rimane in questo tipo di distribuzione necessaria? Gli uffici, ovviamente, gli uffici del personale amministrativo della scuola e del direttore, che sono messi in questo corpo, che è questo corpo. Ok? Quindi, parlando del programma, è chiaro che quello che abbiamo appena detto è iper provato. Parliamo adesso della idea della costruzione. Evidentemente la costruzione è soprattutto ad elementi portanti, ed è quella che tra l'altro consente anche tecnicamente lo svolgersi dei laboratori, l'idea della luce, eccetera, eccetera. E quindi è molto, molto provata. Poi abbiamo l'idea di città. L'idea di città è interessante nel Bauhaus, è proprio anzi decisiva. Guardate questa planimetria qua. Quando vi parlavo dell'idea di città chiusa in quanto modello dell'umanesimo e in quanto aperto in quanto città dell'industria, e quando vi parlavo che l'edificio incorpora in qualche maniera questa idea, questo lo si vede in maniera del tutto palese. L'edificio quindi non ha niente a che vedere con la morfologia viaria, anzi è indipendente. Infatti si pone in maniera completamente libera rispetto al sistema viario, addirittura lo scavalca con questo fatidico e famoso ponte. Quindi questa idea che l'edificio in sé incorpora in qualche maniera un'idea di città aperta è molto forte nel Bauhaus, è molto evidente nel Bauhaus, molto. Quando si cominciò a volare e questo edificio fu visto dall'alto, molti guardandolo nel paesaggio della cittadina appunto lo leggevano come una sorta di elica, come una sorta di elica in movimento, anche per questa sua forma a braccia incrociate. E quindi l'idea di città, il Basandir, è molto presente. L'idea di espressione in quanto elemento costitutivo dell'immagine. È chiaro che qui scompaiono gli elementi figurativi, sono praticamente annullati, le finestre non hanno cornici, non c'è decorazione, non sia mai un'idea di tetto che è proprio bandito da questa idea meccanica e antifigurativa, ed è la creazione di un modo di pensare all'espressione attraverso appunto queste categorie, che sono le categorie nuove, che sono le categorie dell'astrazione e sono anche le categorie della frammentarietà, che è forse la categoria più interessante per capire questi processi, una sorta di dinamicità e una sorta di presenza delle parti e del frammento, e questo è molto presente nell'immaginario di questa opera. Quindi l'espressione antifigurativa e sicuramente frammentaria e dinamica è molto molto presente ed è appunto la quarta categoria. Parliamo del metodo ora, un elemento di cui ci eravamo soffermati prima. Riguardiamo la pianta a questo scopo. Che fa Gropius come metodo? Lui parte da una forma prefissata, a corte, a doppia corte, a braccio, a doppio braccio, come si facevano, diciamo, normalmente le architetture fino a tutto l'Ottocento. Cioè, in realtà lui alla fine può fare, può anche questa cosa, immaginate avere una tipologia prefissata, la faccio, ci cavo dentro le diverse funzioni e buonanotte. Invece, quando vi ho cercato di parlare di questa idea antitipologica, è proprio l'idea che è legata molto al modo di ragionare industriale, che si ottimizzano le varie funzioni, ciascuna per quella che è, e poi si collegano, che è un discorso completamente diverso dall'idea che ho una forma prefissata, uno schema tipologico prefissato e ci calo dentro le funzioni. Quindi che cosa succede? Succede che Gropius sostanzialmente non è che parte da questa forma, manco per niente. Lui comincia a partire domandandosi qual è la forma di organizzazione più efficiente per le camere. Allora, per le camere è, diciamo, un corridoio centrale, doppio affaccio, bagni in comune, perché in questo caso la tipologia di quel momento è del bagno in comune, se ben ricordo, però posso anche sbagliare, non mi ricordo questo dettaglio, e scala comune che serve col corridoio queste stanze che sono a doppio affaccio. Qual è il passo migliore? 1,80, 2,20. Ok, mi nasce questa organizzazione. Questa riorganizzazione di quanti ce n'ho bisogno? Dei 4 piani, dei 5 piani, perché c'ho bisogno di tanti. Tappo, bum, bum, ta, ta. Ecco nata la fase di verniciatura della macchina. Intendo dire una fase in cui ottimizzi una determinata funzione. D'accordo? In questo caso è la funzione notte. In realtà è proprio vero che Grobius faceva così, perché ci sono degli aneddoti che spiegano che Gropius non disegnava in realtà, andava la sera nello studio del disegnatore e cominciava a discutere con lui pezzo pezzo le varie funzioni. E il progetto è nato così, incrementalmente, non con un metodo che noi possiamo pensare di tipo sintetico, ma proprio con un metodo analitico, Quindi, e qua abbiamo capito come fare le stanze. Dopodiché, aule, come le organizziamo? Che passi devono avere? Che dimensioni devono avere? Come possono essere organizzate un modulo di aule? Ecco, dopo un po' arriviamo a trovare questa cosa. Che quantità devono avere? Tot. Ok, dopo un po' abbiamo capito che devono funzionare così. Laboratori, idem. Laboratori devono avere un passo ampio, devono avere questa, non è quella, sai che buona. Quindi il processo, il metodo, è questo metodo analitico che tende a ottimizzare, in questo caso in ciascun corpo, le diverse funzioni che vi si svolgono. E sarà un metodo cardine dell'approccio funzionalista. Ecco perché non posso fare imprinting se uso questo approccio, rivedendo alla nostra discussione di prima, no? Perché è chiaro, non puoi, no? Se ogni cosa è fatta così, allora non c'hai proprio spazio per un ragionamento sintetico che sfida questa cosa. E comunque questo è un modo classico di fare, diciamo, come dire, di procedere nel pensiero architettonico. Ma dovete capire che storicamente è rivoluzionario. In questo momento storico è rivoluzionario. Perché il metodo precedente era il metodo di calare dentro le funzioni, dentro le forme precostituite. Invece questo determina un approccio diverso. Ed è un metodo antitipologico, perché proprio non cala le funzioni, che poi la forma a semicroce a sua volta abbia creato un punto di riferimento a cui tu automaticamente ti riferisci, è un altro discorso, ok? Ma la nascita è questo. Ecco anche perché Globus non farà mai più esattamente cose del genere, perché sarebbe negativo rispetto al suo stesso metodo, no? Il metodo lui ogni volta lo riadopera e ogni volta fa configurazioni completamente diverse, mentre altri architetti non lavorano minimamente così, ma nel suo caso sì. Allora, del metodo abbiamo parlato, della visione abbiamo parlato e quindi adesso ce la possiamo un poco vedere questo edificio. Il superamento dello scala morfologico per blocchi e vie per una libera conquista dello spazio. Questa è la foto che corrisponde esattamente al passaggio del ponte. Io sono stato molto fortunato perché nel 92 il Bauhaus era stato appena restaurato. Si svolse un convegno di Docomomo, lì al Dessau, e quindi ho avuto un po', l'ho capito veramente in questo caso l'edificio andandoci, per la verità, non avevo messo a fuoco quanto fosse rilevante, quindi alcune di queste idee hanno cominciato a frullare in testa dopo la visita dell'edificio e poi hanno avuto fin dalle prime, dei primi momenti in cui il corso in questa forma che è stato insegnato ha sempre avuto un ruolo importante, ma è soltanto fin quando è uscito il libro, cioè nel 2010 che queste cose sono state scritte, per darvi sempre questa, questa idea. A lungo questa era una lezione puramente verbale, non c'era un riscontro nel libro. Ecco, Algan parla di questa idea del movimento meccanico, no? Come se fosse una biella, questa è una cosa che dice proprio lui, che riguarda Algan, riguarda la forma del Bauhaus, questa cosa che sembrava anche un'elica dall'alto, e questa cosa che il movimento meccanico, il movimento dell'orologio, il movimento delle ruote dentate, per come dire, il mondo industriale è molto dipendente da questo movimento circolare, no? Fa parte di un immaginario industriale, no? Vi ricordate quella scena di Charlot in tempi moderni? Qualcuno l'avrà vista, no? Che lui avvita le cose, segue tutti questi macchinari, a un certo punto diventa parte del macchinario. Non mi dire che non avete visto tempi moderni, dai, non è possibile, sì, l'avete visto tutti. È proprio questa cosa meccanica, no? Che lui gira con tutte queste cose. E, vabbè, l'oggetto frammentario abbiamo appena parlato, c'è tutto un rapporto con il neoplasticismo, ci sono alcuni elementi sì, alcuni elementi no. Van Dersburg si vuole imporre e arrivare a Dessau, ma in realtà lo tengono abbastanza a lato. Questa era proprio la mia stanzetta e non mi ricordo se avevo il bagno o no. Questo bisognerebbe vedere delle piante più allargate, perché da qua sembrerebbe di no. Però non mi ricordo, francamente. Però era abbastanza bella la stanza, mi ricordo. E anche l'interasse non è 1,80, è di più, eh? Sarà forse 2,20. Ok. Eccolo là. Ecco, quest'altra idea che è molto, molto importante, questa sorta di rimbalzo che c'è tra interno ed esterno nel Bauhaus è molto caratterizzante. È molto forte. È chiaro che qui tutto tende di nuovo a riporsi come oggettivo. Oggettivo è una parola chiave del ragionamento industriale. Non soltanto perché l'oggetto in qualche maniera presiede la logica industriale, la logica che produce oggetti, ma è tutto in qualche maniera tende a porsi, tra virgolette, in maniera come oggettiva, no? Questo è il processo oggettivamente migliore, il più razionale, il più funzionale. Io faccio tutta una serie di scelte perché sono oggettivamente quelle che appaiono oggettivamente le migliori, eccetera. Molto ruota su questa idea dell'oggettività in questo approccio. Cosa manca per far quadrare queste sette categorie? Manca il lievito. O che è il lievito? È un elemento catalizzante, in qualche maniera. Non mi basta per fare la pizza, il pomodoro, la farina, le cose, eccetera. Serve qualcosa che possa, diciamo, far avvenire una reazione chimica, perché nell'architettura, come nelle arti, come in altre cose, non è soltanto la sommatoria, ne abbiamo viste, delle caratteristiche che noi possiamo individuare, che può determinare il prodotto. Il prodotto, questa sorta di strana reazione chimica che poi avviene anche perché esiste un elemento lievitante o un catalizzatore, come possiamo anche chiamarlo, qualcosa che in qualche maniera unisce e che crea anche contemporaneamente il momento estetico E che vuol dire il momento estetico? Che è andato dal parrucchiere, no? Che si è andato a fare la ceretta? No! Non vuol dire questo. Vuol dire un momento, in qualche maniera, in cui la conoscenza non si dà per via analitica, ma si dà per via sintetica. E procede per salti. Cioè, quando noi vediamo un dipinto importante, un pittore importante, noi vediamo che dentro quella pittura, quel pittore, c'è proprio costruita una visione del mondo diversa, che per noi ci spalanca gli occhi rispetto a qualcosa che non conoscevamo prima. Ed è quindi una forma di conoscenza, ma è una forma di conoscenza sintetica, che va per salti, non va per ragionamenti, diciamo, organizzati analiticamente. È qualcosa che rimette tutto insieme e che in qualche maniera è la forza catalizzante. Ora, io credo a questa faccenda, perché se no potremmo fare business administration invece di fare architettura, no? Potremmo fare una cosa che è tutta legale, anche là c'hanno i loro problemi comunque a far quadrare le cose, ma comunque una cosa che è tutta vista in via analitica, invece no, c'è qualcosa di più. Allora, se uno ragiona in termini di elementi catalizzanti, come dire, e come fare a non pensare che tutto quello che avevamo visto nel capitolo di sinistra, cioè l'architettura dell'umanesimo, ha nella prospettiva il suo elemento catalizzante? Cioè tutto si tiene insieme e tutto diventa un motore estetico di quel mondo perché c'è dietro la prospettiva. Anzi, in qualche maniera è stato generato dalla prospettiva, è stato generato e allo stesso tempo la prospettiva ha dato la forza di essere una visione estetica coerente di tutte quelle cose, del programma, della costruzione, dell'idea di città, dell'espressione, della visione. Pensate soltanto alla visione. La visione in prospettiva deve essere figurativa, perché se non è figurativa non viene bene in prospettiva, semplicissimo. Deve essere fatta da elementi nominabili e riconoscibili per essere prospettivizzati, giusto? Se no la prospettiva non assume il suo valore, non assume la sua forza. Potete pensare nella stessa maniera al programma, eccetera. E quindi, se la prospettiva è l'elemento catalizzante della visione umanistica, io per un bel po' ci ho pensato a quale poteva essere l'idea più catalizzante per quanto riguarda questa costruzione di questo nuovo paradigma, e mi sono convinto che è la trasparenza. La trasparenza è quanto in realtà diventa allo stesso tempo l'elemento che tiene tutte insieme queste caratteristiche e allo stesso tempo le attraversa tutte, cioè fa come la prospettiva, è anche ancor più della prospettiva, due o tre ruoli contemporaneamente, cioè diventa estetica ma diventa anche allo stesso tempo arma delle singole parti. E quindi ha questo ruolo catalizzante, per cui tutte queste cose non sono soltanto sommatorie di caratteristiche, cioè l'idea di città, è il programma, è il metodo, eccetera. No, c'è di più, c'è questo valore catalizzante che noi, per quanto riguarda il paradigma industriale, affidiamo alla trasparenza. Che vuol dire questa trasparenza? La trasparenza è il vetro. Il vetro ovviamente era stato usato anche precedentemente, non è che è una novità, che non è che è un fatto tecnicamente diverso. Addirittura c'erano stati anche degli edifici che giocavano tutti con il vetro, basta pensare a Crystal Palace, oppure a Bruno Taut, che aveva fatto questo padiglione tutto dei vetri colorati. Quindi non è l'esistenza in sé dell'elemento, è veramente questa idea che li attraversa tutti gli elementi. E quindi si può vedere come li attraversa tutti, no? Il programma, no? Il programma che è un programma onnicomprensivo, aperto, in qualche maniera lanciato all'esterno. Nella costruzione, la costruzione è decisiva, la costruzione in punti è direttamente legato alla possibilità di aprire grandi, grandi superfici di vetro. Di nuovo l'idea della città, questa idea di apertura, questa idea di appunto di slancio verso l'esterno e non di chiusura, anche nella trasparenza il suo motivo. E nell'espressione, assolutamente, perché la trasparenza gioca in questa logica un sentimento di la trasparenza va verso l'astrazione, no? È un modo di andare verso l'astrazione, perché non incornicia più attraverso finestre, attraverso visioni prospettiche, ma tende a rendere le cose simultanee, tende a rendere le cose compresenti, e quindi è un'altra arma, e anche in tutti gli altri aspetti. Quando loro vendevano e dovevano vendere questi prodotti, il loro prodotto intellettuale, usavano molto spesso l'elemento trasparenza nella sua declinazione di igiene, cioè non li vendevano facendo tutto questo discorso che sto a fare io, non avrebbe avuto manco mezzo cliente, cercavano di essere abbastanza pragmatici e razionali, e quindi per esempio il momento dell'igiene, che vuol dire entrata di luce, areazione, eccetera eccetera, era un elemento pubblicitariamente, tra virgolette, molto adoperato, perché è chiaro che andava in questa direzione. E quindi con questo nostro percorso abbiamo attraversato questo tema, abbiamo visto come questo paradigma industriale finalmente si solidifica con l'edificio del Bauhaus, che riesce a rispondere a tutti questi parametri, e per la prima volta tutti insieme, e quindi diventa come dire, un punto chiaro di riferimento, di scavallamento. Tutti i parametri precedenti vengono superati, vengono completamente cambiati. Veramente questa, l'architettura ce la fa dopo 150 anni praticamente, dalla nascita del paradigma, dei processi di produzione industriali e della cosiddetta rivoluzione industriale, a fornire una risposta complessiva, coerente e convincente per un po', ovviamente, perché appena nasce un nuovo paradigma, quello sta un po' e poi inizia, ovviamente, il processo di erosione, no? Normalissimamente avviene questo, nasce progressivamente un processo di erosione, di tentativo di dilatazione, per fare posto progressivamente a uno nuovo. Quindi noi adesso siamo allora qui il problema che si pone, che vorrei che fosse molto chiaro: da un certo punto di vista noi dobbiamo distruggere il Bauhaus, e questa lezione è fatta perché noi dobbiamo distruggere il Bauhaus, ma non perché il Bauhaus non ci piaccia o non l'amiamo, è un concetto completamente diverso. Come il Bauhaus a sua volta ha dovuto, molto tra virgolette, superare completamente l'idea dell'architettura, del paradigma basato sull'umanesimo. In qualche maniera questo non ha niente a che vedere con il nostro gusto individuale, anzi con le nostre predisposizioni. Io personalmente amo moltissimo il Bauhaus, ma inquadrare dal punto di vista della riflessione critica quello che noi stiamo facendo o quello che noi stiamo dicendo è, in qualche maniera, noi siamo nella terza ondata, e questo l'abbiamo capito in maniera molto precisa. Ci sono tentativi dell'architettura che ormai vanno avanti da alcun tempo per cercare di creare un nuovo paradigma dell'architettura. Questo è altrettanto pacifico. È stato costruito già, già c'è il nuovo Bauhaus, boh, non ne siamo certi. Siamo immersi completamente, magari ci vorranno altri 50 anni. Magari fino a che non capiamo altri livelli che adesso non sono chiari, no? Magari saranno i robot gli elementi chiave di una nuova fase, no? O magari sono veramente gli edifici che parlano, ma che ne sappiamo? Oppure è sufficiente questo livello di oggi? Ma è chiaro all'interno di questo nostro ragionamento è che cambieranno tutti i parametri, è altrettanto chiaro che ci sarà un elemento catalizzante. Questa, da un certo punto di vista, uno può immaginare le vicende successive del corso, man mano che andiamo avanti, come il tentativo di ipotizzare la terza colonna, che infatti rimane aperta, rimane volutamente aperta. Alcuni di voi, e poi non vi viene mai richiesto formalmente, fate il chart della terza vostra colonna, rimane così sospesa. Molti studenti alla fine lo fanno, alcuni studenti si dimenticano della cosa o comunque non sono interessati. Va bene, questa è, diciamo, la lezione. Volentieri, se ci sono interventi, domande anche da parte degli assistenti, così facciamo un pochettino di dialogo, con piacere, o da parte degli studenti, un po' quello che volete. Questa, come al solito, è una ampia raccolta di esempi realizzata negli anni. Alcuni dei vostri, voi vi domandate, come mai io ho scritto quella cosa così geniale e ancora non c'è nei commenti? Perché io aspetto, in realtà questa cosa viene fatta più verso la fine del corso, che io riguardo i vostri siti, decanto, eccetera. Quindi non è detto che la vostra genialata, o quella che voi ritenete una cosa molto interessante, non sia ancora stata inserita per qualche ragione particolare. In genere tendo a farla nella parte finale. E quindi qua ci sono molte cose, a seconda dei casi possono essere, come dire, interessanti o meno da seguire, ma in qualche maniera si ricollega a questi ragionamenti. Credo che in questa parte in particolare parliamo di, anche in molti casi, di approfondimenti alla lettura di nuove sostanze, che quasi tutti voi, ho visto, avete fatto. Non ricordo, la scadenza era oggi, mi pare, no? Ok. Ok. Bene, allora, se non ci sono domande, io mi fermerei qua. Mercoledì c'è, oggi è mercoledì, quindi venerdì iniziamo il nuovo ciclo, che è il mondo dei bit, entriamo in una parte che comincia a riguardare direttamente anche l'informatica, entriamo nel mondo dei bit, il mondo del raster, lo discutiamo un po', sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista concettuale, perché il mondo dei bit è un mondo che ci caratterizza molto. Mercoledì invece, la prossima settimana, Gabriele va avanti con il modulo sugli algoritmi. Sì, se non ci ricordiamo. Benissimo, d'accordo.